forte forza a sorreggere e introdurre nella vettura il pesante fardello della moglie. Preso posto, però, dopo aver porto scusa e ringraziamenti ai compagni di viaggio che si erano scostati per far subito posto alla signora sofferente, poté mostrarsi cerimonioso e premuroso anche con lei e le rassettò le vesti addosso e il bavero della mantiglia che le era salito sul naso. «Stai bene, cara!» La moglie non solo non gli rispose, ma con ira si tirò su di nuovo la mantiglia più su fino a nascondersi tutta la faccia, e egli allora sorrise, afflitto, e poi sospirò. Mondo, mondo! E volle spiegare ai compagni di viaggio che la moglie era da compatire perché si trovava in quello stato per l'improvvisa e imminente partenza dell'unico figliuolo per la guerra. Disse che da 20 anni non vivevano più che per quell'unico figliuolo, per non lasciarlo solo l'anno avanti, dovendo egli intraprendere gli studi universitari, s'erano trasferiti da Sulmona a Roma. Scoppiata la guerra, il figliuolo, chiamato sotto le armi, s'era iscritto al corso accelerato degli allievi ufficiali. Dopo 3 mesi, nominato sottotenente di fanteria e assegnato al 12° reggimento, brigata Casale, era andato a raggiungere il deposito a Macerata, assicurando loro che sarebbe rimasto colà almeno 1.5 mesi per l'istruzione delle reclute. Ma ecco che, invece, dopo 3 soli giorni, lo mandavano al fronte. Avevano ricevuto a Roma, il giorno avanti, un telegramma che annunziava questa partenza a tradimento, e si recavano a salutarlo, a vederlo partire. La moglie, sotto la mantiglia, s'agitò, si restrinse, si contorse, rugliò anche più volte come una belva, esasperata da quella lunga spiegazione del marito, il quale, pur non comprendendo che nessun compatimento speciale poteva venir loro per un caso che capitava a tanti, forse a tutti, no? Avrebbe anzi suscitato irritazione, sdegno in quei 5 viaggiatori che non si mostravano abbattuti e vinti come lei nel cordoglio, pur avendo anch'essi probabilmente 1 o più figliuoli alla guerra. Ma forse il marito parlava apposta e dava quei ragguagli del figlio unico e della partenza improvvisa dopo 3 soli giorni, eccetera, eccetera, perché gli altri ripetessero a lei con dura freddezza tutte quelle parole che egli andava dicendo da alcuni mesi, e cioè da quando il figliuolo era sotto le armi, e non tanto per confortarla e confortarsi, quanto per persuaderla dispettosamente a una rassegnazione per lei impossibile. Difatti, quelli accolsero freddamente la spiegazione, e uno disse: «Ma ringrazi Dio, caro signore, che parta soltanto adesso il suo figliuolo. Il mio è già su dal primo giorno della guerra ed è stato ferito, sa? Già 2 volte, per fortuna, una volta al braccio, una volta alla gamba, leggermente. 1 mese di licenza e via, di nuovo, al fronte». Un altro disse: «Ce ne ho 2 io e 3 nipoti. Ma un figlio unico», si provò a far considerare il marito. «Non è vero! Non lo dica!» lo interruppe quello sgarbatamente. «S'avvizia a un figlio unico. Non si ama mica di più, sa? Un pezzo di pane, quando s'hanno più figliuoli. Tanto a ciascuno, va bene. Ma non l'amore paterno. A ciascun figliuolo un padre dà tutto quello di cui è capace. E sì, io penso e peno adesso. Non peno metà per l'uno, metà per l'altro. Peno per due, tutte e due. È vero, sì, questo è vero, ammise con un sorriso timido, pietoso e impacciato il marito. Ma guardi, guardi, siamo a discorso adesso e facciamo tutti gli scongiuri, eh? Ma ponga il caso, non il suo, per carità, egregio signore, il caso d'un padre che abbia più figliuoli alla guerra. Ne perde, non sia mai, uno. E vabbè, insomma, gli resta l'altro almeno, no? Già, sì, è l'obbligo di vivere per quest'altro, affermò subito accigliato quello, il che vuol dire che se a lei, non diciamo a lei, a un padre che abbia un solo figliuolo, capita il caso che questo gli muoia. Se della vita lui non sa più che farsene, morto il figliuolo, se la può togliere, no? E addio. Mentre io, capisce, bisogna che me la tenga io la vita, per l'altro che mi resta. E il caso peggiore, dunque, è sempre il mio. Ma che discorsi, scusi! Scattò a questo punto un altro viaggiatore, grasso e sanguigno, guardando in giro coi grossi occhi chiari, acquosi e venati di sangue. Ansimava e pareva gli dovessero schizzare fuori quegli occhi dalla interna violenza affannosa d'una vitalità esuberante che il corpaccio disfatto non riusciva più a contenere, e si pose una manona sformata davanti alla bocca, come assalito improvvisamente dal pensiero dei due denti che gli mancavano, ma poi, tanto, non ci pensò più e seguitò a dire sdegnato: «Ok, figliuoli, li facciamo per noi, forse, eh?» Gli altri si sporsero a guardarlo, costernati. Il primo, quello che aveva il figlio al fronte fin dal primo giorno della guerra, sospirò: per la patria, già!» «Ah, sì!» rifece il viaggiatore grasso. «Caro signore, se lei dice così, per la patria, può parere una smorfia, sa?» «Figlio mio, t'ho partorito, per la patria e non per me!» «Storie! Quando? Quando? Quando ci pensa lei alla patria? Ma lo dica, quando le nasce un figliuolo? Roba da ridere! I figliuoli vengono, non perché lei li voglia, ma perché debbono venire! E si pigliano la vita! Non solo la loro, ma anche la nostra! La nostra si pigliano! Sì, è così! Questa è la verità! E siamo noi per loro, mica loro per noi! E quando hanno 20 anni... Ma pensi un po', sono tali e quali eravamo io e lei quando avevamo 20 anni. C'era nostra madre, no? C'era nostro padre, ma c'erano tante altre cose. I vizi, la ragazza, le cravatte, nuove soprattutto, le illusioni, le sigarette e anche la patria. Già, a 20 anni, quando non avevamo figliuoli, la patria che se ci avesse chiamati, dica un po', non sarebbe stata per noi sopra a nostro padre, sopra a nostra madre? Ne abbiamo 50, 60 ora, caro lei. E c'è pure la patria, sì, ma dentro di noi, per forza, c'è anche più forte l'affetto per i nostri figliuoli. Ecco, per i nostri figliuoli, chi di noi, potendo, non andrebbe, non vorrebbe andare a combattere invece del proprio figliuolo, Ma tutti, no? Tutti. E non vogliamo considerare adesso il sentimento dei nostri figliuoli a 20 anni. Nei nostri figliuoli che per forza, venuto il momento, debbono sentire per la patria un affetto più grande che per noi, no? Ecco, parlo, si intende, dei buoni figliuoli, e dico per forza, perché davanti alla patria, per essi, diventiamo figliuoli anche noi, figliuoli vecchi, che non possono più muoversi e debbono restarsene a casa. Se la patria c'è, se è una necessità naturale, la patria, come il pane che ciascuno per forza deve mangiare, e se non vuole morire di fame, ovviamente, no? Bisogna che qualcuno vada a difenderla. Venuto il momento.